Era il 6 agosto del 1974 e Philippe Petit compie un'impresa eccezionale. Insieme a degli amici andò sopra, sulle Torri Gemelle, che ora purtroppo non ci sono più, e stese insieme a degli amici un lungo cavo di acciaio fra le due torri. E all'altezza di 480 metri di altezza, una distanza di 60 metri, percorse il cavo di acciaio senza nessuna protezione, e quest'anno infatti hanno fatto anche un film proprio per ricordare quell'impresa. Un'impresa eccezionale. E un equilibrista è una persona che riesce, possiamo dire, a questa forza, di dosare le forze sia verticali che orizzontali in una maniera perfetta. Non oscilla né in maniera verticale né in maniera orizzontale, perché altrimenti una piccola oscillazione farebbe perdere il peso. Ho pensato a questa immagine, stavo riflettendo su questo film, e ho pensato che la nostra vita spirituale, la nostra vita personale, rassomiglia un po' a quella di un equilibrista. E la vita nostra, di ogni essere umano, che sia credente o non sia credente, sussiste su due piani, uno verticale e l'altro è orizzontale. Uno è il rapporto con Dio e l'altro è un po' un rapporto con gli altri, con le altre persone. E noi, quando regoliamo in maniera giusta queste due forze, la nostra vita possiamo dire che è in equilibrio. Noi non lo vediamo soltanto dalle benedizioni che abbiamo, lo vediamo proprio come affrontiamo la vita insieme al Signore. Ma se l'asse verticale è fuori linea, non è allineata con quella del Signore, la vita diventa al suo quadro. Noi lo vediamo oggi chiaramente quando accade questo, quando purtroppo le persone spiritualmente cadono, perché la maggior parte, la stragrande maggior parte delle persone sono alla ricerca solo di un equilibrio orizzontale, non si curano di curare i rapporti con il Signore, non cercano Dio e basano la loro vita, la loro esistenza esclusivamente su quei valori che il mondo offre. E noi lo vediamo sui soldi, sul successo, sul lavoro. Purtroppo i risultati di queste scelte sono visibili. Io non dico aprendo il telegiornale, perché ultimamente il telegiornale non si può più vedere, perché non è più un telegiornale ma una sequenza di cronaca nera, ma noi lo vediamo anche nella vita, nelle persone che sono vicino a noi e che non conoscono Dio. Io ho detto prima che lo vogliamo o no, perché noi, ogni essere umano, che lo vuole o no, la Bibbia parla molto chiaramente, è fatto a immagine di Dio. Ogni essere umano è fatto a immagine di Dio. E la prima base è quella proprio di costruire una relazione con il Signore. E noi siamo chiamati a questo, a costruire una relazione con il Signore. Dopo, solo dopo, quando abbiamo costruito una relazione con il Signore, possiamo basare le nostre forze, le nostre relazioni con gli altri. Ma non prima, perché se noi facciamo l'inverso, non ci curiamo di Dio e basiamo solo la nostra vita sui nostri amici, sui nostri soldi, sul nostro successo, tutto crolla. Sapete, nel fare questo, Dio non solo ci ha fatto a sua immagine, ma il Signore per primo ha sempre cercato la comunicazione con l'uomo. Noi, leggendo Genesi, lo abbiamo letto molto bene, il Signore non solo ha creato l'uomo e la donna, ma ci è entrato subito in comunicazione, addirittura parlava con loro. Ma nella Bibbia, in tutta la Bibbia, il Signore ha sempre cercato questa comunicazione nell'uomo, e sono elencati cinque patti, che sono i cinque patti fondamentali che Dio ha fatto con l'uomo. C'è il patto di Noè, il primo patto, poi c'è il patto di Abramo, che Dio, l'abbiamo letto noi, che Dio promise ad Abramo una discendenza numerosa ad una famiglia, poi c'è il patto di Mosè, che estese queste promesse da una famiglia a un popolo, le trasportò ad un popolo. Poi ci fu il patto davidico e in ultimo il nuovo patto, quello che noi oggi stiamo vivendo. Noi non stiamo vivendo soltanto un periodo così di grazia. Noi siamo nel patto che Dio ha fatto con l'uomo, nel nome di Gesù. E noi siamo sotto questo patto. Prima alla tavola ci sono alcune differenze, ma non possiamo vederle tutte. Ma prima la parola di Dio era scritta nelle tavole di pietra, con Gesù in questo patto. Questo patto è scritto nei nostri cuori, ognuno personalmente. E prima l'ubbidienza, la realizzazione del patto con Mosè veniva all'ubbidienza della parola. Oggi la realizzazione di questo patto in Cristo avviene attraverso la fede in Gesù Cristo. E Dio regolò, ha sempre regolato Dio la vita dell'uomo con lui stesso, lo ha sempre fatto, ripeto, da Adamo ed Eva, in modo tale che il patto potesse diventare, il patto può diventare un pilastro della vita di ogni persona. E pensate che le prime leggi in assoluto, quello che noi troviamo in Mosè, la prima legge in assoluto è proprio quella che regola il rapporto fra l'uomo e Dio. I 10 comandamenti. Gli altri comandamenti poi regolavano il rapporto fra l'uomo e le altre persone, ma il primo comandamento di questo patto ha regolato il rapporto dell'uomo con Dio, la sua base, la sua esistenza, la sua vita di ogni essere umano. Dio vuole proprio che sia concentrata su di lui. E lo vogliamo leggere. Vogliamo leggere soltanto i primi 6 versetti di Esodo, che sono capitolo 20, chiaramente 20 da 1 a 6. E sono quelli che sono conosciuti come i 10 comandamenti. Noi leggiamo soltanto il primo, e sono i primi 6 versetti. Esodo 20, versetti da 1 a 6. È scritto: allora Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, non farti sculture né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ci fermiamo qui. Stiamo leggendo un passo dei 10 comandamenti dell'Antico Testamento. Oggi nel 2016, ma noi non dobbiamo mai considerare con superficialità la parola di Dio. Non possiamo avere dei preconcetti e dire: vabbè, ma questo è il Nuovo Testamento, ma questo è il patto che ha fatto con Abramo, ma questo è quello che ha detto la Bibbia. La parola di Dio ci insegna che tutta la Bibbia rivela la verità di Dio, tutta la Bibbia. Anche i 10 comandamenti, il patto con Abramo, ci fa conoscere il carattere di Dio, ci fa conoscere cosa il Signore gradisce da suoi figli e cosa invece ripudia. Il Nuovo Testamento ci ha fatto conoscere Dio in Gesù, nella grazia, nella misericordia. L'Antico Testamento ci fa conoscere Dio nella sua santità, per quello che è, nella sua giustizia. E infatti, se noi guardiamo i 10 comandamenti, i 5 patti, nessuno ha mai annullato l'altro, ma è stato sempre un susseguirsi. Nessuno mai abroga il precedente. Quindi l'osservanza a questa parola, questi 10 comandamenti, è vero che non ha portato e non portava la salvezza del popolo Israele, del popolo di Israele, ma mettono alla luce quello che il Signore vuole per noi, ma soprattutto mettono alla luce la nostra debolezza umana. Il Signore diceva quelle cose perché sa che il cuore dell'uomo è portato ad adorare altri dei. E allora, rispondendo a questo primo comandamento, viene da chiederci: amare un'altra persona, forse abbiamo capito, si può capire come si fa, ma troviamo difficoltà. Ma amare Dio, che cosa significa? Come possiamo noi, con le nostre debolezze, con i nostri limiti, come possiamo noi amare Dio? Il passo di oggi che abbiamo letto in Esodo 20 ci illustra un'azione che richiede Dio all'uomo, un amore sincero verso il Signore, cioè dare a Dio la giusta riconoscenza. Questo è quello che chiede il Signore, dare a Dio la giusta riconoscenza che Lui, diciamo, merita e si aspetta. E amare Dio, fratelli, non è possibile soltanto, amare Dio non è un sentimento, non possiamo dire soltanto quanto voglio bene a Dio e finisce lì, non è solo quello. Ma se noi amiamo il Signore, dobbiamo obbedire alla sua parola, e Dio vuole essere riconosciuto per quello che lui veramente è. Sapete, gli egiziani e le altre nazioni vicine, gli ebrei hanno vissuto tanti anni in Egitto, avevano molti dei, tantissimi dei, io posso immaginare, ma erano veramente tanti. Il popolo di Israele era cresciuto in una nazione che ne aveva tanti di dei, avevano le creature, adoravano gli animali, gli astri, gli dei stranieri, avevano una miriade di altri dei, e il popolo di Israele era cresciuto in quel contesto. Ma il Signore dice: io merito tutta la vostra adorazione, perché io, dice il Signore, ho agito per voi, io non sono rimasto né cieco e né sordo come erano quei dei, ma ho ascoltato la vostra voce e vi ho parlato. Leggiamo Esodo 19, 16, 18. È scritto: questo era il momento in cui Dio parlava al popolo di Israele. Il terzo giorno, come fu mattina, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che ne era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e il monte tremava forte. E il popolo aveva paura, tremava. Ma il Signore aveva fatto sentire la sua voce, aveva parlato. Non era un Dio che non parlava, non era un Dio sordo, ma il Signore aveva fatto sentire la sua voce. Li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, li aveva riscattati dalla schiavitù, li aveva liberati, e quindi erano legati al Signore in segno di gratitudine per obbedirgli. Li aveva portati dalla schiavitù, che erano in una libertà della gloria, ed erano stati testimoni anche delle grandi cose che Dio aveva fatto per loro. E così Dio li avvisa di non dare più gloria e onore a qualsiasi altra creatura che non fosse stato Lui. E così Dio stesso, oggi, a noi, è l'unico, è eterno, è la fonte di ogni essere, è colui che dà all'essere il diritto di vivere e esistere. Il Signore è colui che ci sopporta nella debolezza, e il Signore è colui che ci corregge nelle nostre mancanze. E dice, è scritto: perché io, il Signore, sono un Dio geloso. Come può essere un Dio geloso? E la gelosia di Dio noi la possiamo vedere come è un amore, è l'amore in azione. Dio si rifiuta di condividere il cuore umano di una persona che Lui ha redento, che Lui ha salvato, con qualsiasi altra cosa, con qualsiasi altro rivale. ma non perché il Signore è egoista, non perché il Signore è egoista e ci vuole tutti per sé. Noi abbiamo un'idea della gelosia che è quella che vogliamo avere tutti per noi. Il Signore non dice questo perché Lui è geloso, ma perché sa che dalla nostra fedeltà a Lui dipende la nostra vita. Più siamo fedeli a Lui e più la nostra vita morale dipende da Lui. Dipende la nostra eternità per chi crede in Cristo. Dipende la vera gioia che scaturisce quando abbiamo Dio nel nostro cuore. Così noi possiamo dire che Dio non è geloso di noi. Dio è geloso per noi, perché sa che dall'essere attaccati a Lui dipende tutta la nostra vita. Io ho detto prima che nel culto egiziano c'erano molti dei. Poi ho riflettuto ai giorni d'oggi nostri, ma sinceramente non so se forse ce ne stanno di più oggi che all'epoca. La maggior parte della gente, la stragrande maggior parte della gente vive nell'idolatria, cioè ripone la sua fiducia, la sua forza in altre cose. Io non so, quindi, come dicevo, se ci sono più, sicuramente no, però non so se c'è qualcuno che è cattolico, ma qua non voglio offendere nessuno, ma c'è ogni santo per ogni giorno, cioè ci stanno 365 santi. Gli ebrei ancora non hanno portato la loro fede al Signore, a Gesù. E sapete, la Chiesa Cattolica, per approvare questa forma di culto verso le immagini, ha lasciato da parte questo secondo comandamento dal Decalogo e ha preso un intero comandamento dei 10 e l'ha diviso in due per mantenere sempre i 10 comandamenti. E Paolo invece ci ricorda che sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine dell'uomo corruttibile. Ma ci sono anche altre forme di idolatria oggi. Pensiamo a quelli che hanno una considerazione smisurata proprio delle piante, degli animali. Ma è possibile essere idolatri anche senza avere le immagini, la nostra immagine. Non è che se abbiamo l'immagine siamo idolatri, se non ce l'abbiamo no, perché le immagini purtroppo sono scolpite nelle nostre menti. Forse noi abbiamo delle immagini che nessuno vede, senza dare i nomi. Sapete, nei giorni dell'antico Israele vi era una grande tentazione di adorare gli dei Baal, e Baal è il dio del materialismo. Oggi molta gente rifiuta proprio mette la propria forza nel materialismo o nell'amore, era la dea Astarte, che era la dea dell'amore e della riproduzione. Oppure facciamo, spero non noi, ma forse i giovani, ci facciamo idolatrare dalle persone. Pensiamo ai cantanti, gli attori di Hollywood, come sono seguiti dalla stragrande maggioranza, sono diventati degli idoli. Io sono sicuro che ascoltano più loro che la voce del Signore. Pensiamo al calcio. Gli stadi sono pieni rispetto alle chiese. Oppure un altro oggetto di culto non può essere per forza personificato, ma pensiamo all'orgoglio umano, pensiamo a noi stessi, al nostro orgoglio. Quando riusciamo nel lavoro e diciamo sono proprio forte, sono proprio intelligente, riesco proprio a mantenermi in salute, sono eccezionale. E quelli sono i momenti in cui noi non riconosciamo al Signore invece il giusto peso. Pensiamo alla cupidigia del denaro, quando i nostri cuori sono rivolti al denaro, la sensualità. E quando si fa ho voluto elencare molto velocemente degli idoli, ma noi quando facciamo un elenco di questi idoli c'è una perdita della coscienza della presenza di Dio nella nostra vita. La nostra priorità assoluta dovrebbe essere quella di avere invece un giusto rapporto con Dio, che mette in ordine tutte queste cose che io vi ho elencato e che dovrebbe superare ogni altro inseguimento. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere ambizioni, non vuol dire che non dobbiamo avere una famiglia. È giusto che amiamo i nostri cari, è giusto che curiamo il nostro lavoro, è giusto anche che ci riposiamo delle fatiche che facciamo noi, del nostro lavoro, è giusto avere tutte queste priorità, ma facciamo attenzione a mettere nell'ordine giusto i nostri bisogni e le nostre necessità. È così importante che Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, dopo tutte queste cose vi saranno aggiunte. E invece l'uomo cerca inevitabilmente prima le cose di cui ha bisogno e dopo il Signore. Avete letto? Noi abbiamo qui è scritto: io sono il Signore, il tuo Dio. Bella, questa è una bellissima frase. Io sono il Signore, il tuo Dio. E questa parola, questo verbo significa proprio divenire una sola cosa, attaccata, insieme. Divenire uno. E questa parola esprime proprio quello che Dio vuole essere nella tua vita. Dio vuole diventare proprio il tuo Signore, qualsiasi sia la tua esigenza. Il divenire uno vuol dire proprio camminare a stretto contatto ogni giorno. Divenire uno vuol dire proprio camminare insieme al Signore in ogni decisione che noi prendiamo, ogni scelta, divenire uno. E quindi Dio esige qualcosa di più dell'essere aggiunto alla nostra vita. Non basta aggiungere la nostra vita con il Signore a quello che già abbiamo. Non è una questione di impegno, di calendario, mercoledì tempo di preghiera, domenica chiesa e poi silenzio. È finita la nostra relazione con il Signore per tutta la settimana. Quello significa aggiungere il mio rapporto con Dio alle cose che io già ho. Martedì palestra, mercoledì preghiera, domenica chiesa. Ma il Signore non vuole questo. Il Signore dice: io sono il tuo Dio, io voglio essere una sola cosa con te, voglio camminare insieme a te. E se viviamo insieme a Dio e riconosciamo nella nostra vita, se ci fermiamo e riconosciamo quello che Lui è e quello che ha fatto per noi, e Marcello ce lo ha ricordato oggi con la lettura dei passi nella presidenza, stiamo dimostrando riconoscenza. E se dimostriamo riconoscenza al Signore, dimostriamo anche amore verso il Signore. E se noi viviamo in questo modo, non ci sarà spazio per nessun'altra cosa nel nostro cuore. È un po' come quei rapporti che purtroppo oggi vediamo, forse che la società sta anche cambiando i rapporti personali. Oggi c'è questa idea di questo lavoro che prende totalmente la nostra vita, e può accadere che situazioni in cui i genitori o padri vedono i figli talmente poco, non ci sono quasi mai insieme, e poi il tempo passa e questi figli crescono e non si è passato il tempo insieme, alcune volte per scelta, alcune volte purtroppo per necessità, ma l'amore fra queste persone, fra queste due persone, è molto, i rapporti sono molto difficili poi da costruire. E se noi non frequentiamo anche la Chiesa, e se noi non leggiamo la parola del Signore, ma come possiamo amarlo Dio? Come possiamo amare Dio se non passiamo del tempo con Lui? E poi vorrei lanciare un appello a chi ancora non ha aperto il suo cuore al Signore. Attenzione, fate molta attenzione, perché l'idolatria, per chi non ha fatto una scelta nel seguire al Signore, porta all'inferno, porta alla separazione eterna dal Signore. Attenzione all'idolatria. In 1 Corinzi 10:14 è scritto: perciò, miei cari, dice, fuggite l'idolatria. Sta parlando a chi ancora non ha aperto il suo cuore al Signore. Quelle vite segnate dall'idolatria non erediteranno il regno di Dio. In 1 Corinzi 6:9-10 c'è scritto: non vi illudete, non è che alla fine dei tempi tutto si risolve, non vi illudete, perché né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete. E in Apocalisse 21:8 è scritto: ma per i codardi, per gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. L'idolatria è un'opera della carne, che segna la nostra vecchia vita invece del nuovo. Leggiamo prima Pietro 4:3. Se un fratello lo può trovare, lo legge per noi.
Poiché basta aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili, col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sferazzamenti e nelle nefande idolatrie.
Basta, dice, basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà e nelle illecite pratiche idolatriche. E sapete, la più grande offesa al Signore non è quella verbale, la più grande è quella che si sente nei bassi fondi. La più grande offesa verso Dio è sicuramente quella che non riconoscono Lui, e lo dice pure, verso lo Spirito Santo, verso la conoscenza di Cristo. Ma una grande offesa anche è quella in cui noi riconosciamo Dio con le nostre parole, ma poi nei fatti non lo riconosciamo. Noi diciamo a parole di amare il Signore, di seguire il Signore, ma poi nei fatti, nella realtà, lasciamo a Dio un posto ordinario, da calendario, nella nostra vita. E non riconosciamo invece le grandi opere che Dio ha fatto per noi. Non si può dare a Dio un posto ordinario o secondario, non si può dare a Dio una possibilità, non si può mai aprire la vita a Dio durante una o due volte a settimana. Dobbiamo ricordarci, dobbiamo tenerlo bene a mente, quello che occupa il tuo cuore sta prendendo il posto del Signore. Quello che occupa maggiormente il tuo cuore sta prendendo il posto del Signore, e questa è la più grande offesa al Signore: non essere riconosciuto per quello che Lui è e per quello che ha fatto e che fa per noi. Mentre Gesù discuteva con gli scribi, uno degli scribi, probabilmente forse uno della legge, si avvicinò e gli fece una domanda al Signore, a Gesù, e disse: maestro, qual è il più importante di tutti i comandamenti? Questa era una domanda inutile, che forse neanche doveva fare, perché tutte le cose della legge di Dio scritto in Osea sono grandi. Ma in realtà avevano fatto questa domanda non perché volevano una risposta, non gli interessava la risposta, ma volevano provare Gesù, volevano metterlo in difficoltà, non tanto sulla conoscenza, perché sapevano che il Signore conosceva la Bibbia, ma lo volevano mettere in difficoltà sul giudizio, sul suo giudizio. Molte volte hanno fatto queste domande a Gesù. Allora, quello che loro si aspettavano, che se il Signore diceva, ma quelli, la circoncisione essere il grande comandamento, oppure se si aspettavano a dire la legge del sabato il più grande comandamento, oppure altri, la legge dei sacrifici al più grande comandamento. Qualsiasi fosse stata la risposta di Gesù, sicuramente avrebbe creato degli scontenti fra di loro. Forse alcuni erano contenti, altri no, e così sarebbe nato la confusione. E allora Gesù non ha avuto difficoltà a rispondere, perché Gesù disse perfettamente, dice, il primo è, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ama il Signore, con Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. È molto bello perché Gesù ha racchiuso questi primi quattro comandamenti in una frase. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore. E questa è l'essenza dei primi comandamenti. E Gesù, se voi avete notato la differenza fra questi due versetti, fra i primi sei versetti e quello che ci ha detto ora Gesù, tutta la legge si è adempiuta in una parola, l'amore per Dio. L'amore per Dio è una cosa grande che Lui esige da Lui, è il primo grande comandamento, è la prima cosa che dovremmo dedicare a Lui. Il nostro amore quindi deve essere un amore sincero, un amore vero, non deve essere un amore verso il Signore ipocrita, ma deve essere un amore sincero, deve essere un amore non a parole, ma deve essere un amore nei fatti, nell'ubbidienza, nel frequentare la Chiesa, i fratelli, deve essere un amore forte, che non teme, che non dubita, ma che crede nel Signore. Noi lo dobbiamo amare il Signore, dobbiamo obbedire alla Sua parola nel modo più intenso. E anche la lode, il Salmo 103 ci ricorda questo e dice: benedici anima mia il Signore, tutto quello che in me benedica il Suo santo amore. Deve essere un amore singolare, unico per il Signore. Amare il Signore più di ogni altra cosa, questo è il grande comandamento. È come una molla. Avete visto una molla? Quando tiri il primo cerchio e poi dopo tutto il resto segue, diciamo, l'inizio, la testa, il primo cerchio. E così è l'amore per il Signore. Se noi amiamo veramente il Signore, se noi amiamo sinceramente il Signore, obbediamo alla Sua parola, lo riconosciamo nella Sua vita, tutto il resto verrà da sé. La nostra vita seguirà, si baserà proprio su questo. Quello che Dio vuole da noi, la maggior parte è il nostro amore. Noi spesso sentiamo diversi annunci, questa sala, questa chiesa, nella nostra chiesa abbiamo sentito molti annunci, ma noi quello spesso pensiamo che invece che Dio da noi ci chiede tantissime altre cose. Forse pensiamo che frequentare una chiesa dobbiamo dare dei soldi, forse abbiamo questa idea, forse pensiamo che frequentare una chiesa ci ruba il nostro tempo, il nostro spazio, forse pensiamo che il Signore vuole da noi il nostro sforzo, forse pensiamo che vuole la nostra volontà, vuole la nostra sottomissione, che siamo sottomessi a Lui. Ma quello che il Signore veramente vuole, il Signore vuole una cosa, vuole il tuo cuore. Vuole la tua obbedienza, la tua riconoscenza. Quando amiamo veramente il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente, che significa la nostra persona, il nostro essere sostanzialmente, tutto il resto poi verrà liberamente dato al Signore. Daremo il nostro tempo con gioia. Daremo anche le nostre offerte per quello che possiamo permetterci, ascolteremo con sottomissione la parola del Signore, la riprensione, e dopo, se amiamo il Signore, verrà tutto da sé. Ma se invece noi facciamo l'opposto, diamo tutto il resto, diamo le offerte, diamo la presenza, diamo il nostro impegno, diamo le nostre capacità, diamo il nostro, la nostra volontà, senza dare il nostro amore, senza dare a Lui la nostra obbedienza, forse è tutto sprecato e forse è tutto perduto. Come avete visto, la legge era stata esposta in una maniera, possiamo dire, in negativo: non avrai altri dèi, tu non, ma Gesù l'ha trasformata in un modo positivo, in un modo molto positivo. Basta amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. E questa è la legge, questo è il comandamento fondamentale che il Signore ci chiede a noi, che dovremmo avere una relazione che mette Dio al primo posto. E vorrei lasciarvi con un pensiero, fratelli: non illudiamoci, non ci facciamo illusioni, perché se Dio è veramente, realmente è nella nostra vita, senza che nessuno ci vede, ma nel nostro cuore è veramente nella nostra vita, allora noi mostreremo questo amore per Dio e mostreremo questo amore per gli altri. Ma se Dio non è nel tuo cuore, non è nella tua vita, non è in te, non potremmo mai e mai dimostrare questo amore per Dio veramente e questo amore per gli altri. Il passo di oggi ci ha illustrato un'azione che dimostra un amore sincero verso Dio: dare a Dio la giusta riconoscenza. Amen.